Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi, nella festa della Santa Famiglia, la Chiesa considera Gesù nella sua famiglia. E ci invita a vederne il modello per noi, ci invita a pregare per la famiglia, per tutte le famiglie in tutto il mondo. Pensiamo all'importanza immensa della famiglia. Pensiamo anche come essa è veramente ispiratrice della Chiesa stessa, di Israele, delle comunità. Non è un caso che il linguaggio che noi usiamo, che troviamo negli scritti della Bibbia, usi il linguaggio familiare. La Chiesa è una famiglia, siamo fratelli, sorelle, padri, figli, ma così anche l'umanità. Parliamo veramente di un'unica famiglia, nelle sue grandi diversità e ricchezze, è un'unica grande famiglia, è l'idea centrale, iniziale di tutta la Bibbia, quando parla di Adamo ed Eva. Non è un concetto storico sull'evoluzione umana, è l'idea che tutta l'umanità, tutti gli esseri, tutte le famiglie, tutti sono un'unica famiglia, tutti sono figli di Adamo e tutti siamo figli di Dio. Ecco, preghiamo in questo senso per la famiglia, per le famiglie, allargando e approfondendo la nostra visione, la nostra preghiera.
Dal libro della Genesi, capitolo 15, versetti 1-6 e capitolo 21, versetti 1-3. In quei giorni fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abramo: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 8-19. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornare. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo secondo, dal versetto 22 al versetto 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. E il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Ecco questo bel Vangelo, mentre ascoltavo la seconda lettura mi è venuta voglia di dire una parola anche sulla seconda. Però guardiamo questo Vangelo, bello anche perché direi completo, un po' lungo, quindi completo, e quando c'è una cosa completa è più facile anche da capire, almeno a capire le cose principali, guardando all'insistenza a ciò che continuamente l'autore, l'Evangelista Luca, continua a insistere e a dire. Ecco, allora qui vorrei dire una parola, diciamo, sintetica su questo Vangelo, sottolineando forse brevemente tre aspetti che mi sembrano emergenti, principali. Il primo è questa insistenza, ad ogni versetto si può dire, fino all'ultimo versetto del Vangelo che abbiamo ascoltato, sulla legge del Signore che Giuseppe, Maria e Gesù hanno adempiuto. La legge del Signore, la legge di Mosè, la legge del Signore, che in questo caso si riferisce non a tutta la legge, ma a quelle leggi, a quelle norme che riguardano il culto, il tempio, i riti. In particolare qui è un rito, per intenderci tra noi possiamo dire un rito di consacrazione, perché compiuto il tempo della purificazione, che in questo caso vuol dire il tempo prescritto in cui si può poi accedere al Tempio dopo la nascita, dopo il parto, ci voleva un tempo. Quando dice compiuto il tempo della purificazione vuol dire sostanzialmente che a questo punto si può accedere al Tempio e il bambino viene consacrato a Dio. La Bibbia dice che viene riscattato, viene in un certo senso, si deve pagare qualche cosa per averlo indietro, perché di per sé appartiene a Dio, come viene fatta la citazione. Ecco, ogni maschio primogenito appartiene al Signore, quindi lo si deve in qualche modo riscattare. Ma tutti i riti che si compiono all'inizio, andando al Tempio, e questo può essere fatto solo nel Tempio, sono riti di consacrazione. E vediamo come Luca racconta poi in questo contesto quegli eventi che a noi sono così cari, cioè ci presenta la figura di Simeone, ci presenta la figura di Anna e quello che hanno detto, la rivelazione che hanno fatto, le parole così importanti che sono raccolte anche dalla Chiesa e che noi diciamo ogni giorno, chiudendo la giornata, diciamo la preghiera, diciamo le parole di Simeone. Ecco, questo fatto è un dato fondamentale per l'Evangelista. L'osservanza della legge santa di Dio, questi riti belli e santi che consacrano e danno il significato a tutta la vita di colui che viene presentato, che ha 40 giorni, nel caso di Gesù. Possiamo noi, per avere, diciamo, un'idea, un parallelismo, dobbiamo pensare al battesimo, con tutti i riti, battesimo, cresima, tutti i riti di consacrazione, che danno il significato profondo e infondono una grazia. Per Luca la fedeltà, la bellezza e la fedeltà in questo caso di Maria e Giuseppe a tutto questo si sposa col dono dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo appartiene all'Israele per la sua fedeltà. È un dono di Dio che accompagna Israele sempre in tutta la sua vita, è stato sempre accompagnato dal dono dello Spirito, altrimenti non avrebbe senso nulla, non ci sarebbe neanche la presenza di Dio se non ci fosse lo Spirito. E lo Spirito si sposa con la fedeltà, con l'osservanza della legge, presentata come sublime. Questa legge, Luca queste cose le ha imparate, non le ha inventate. Direi che, per quel che possiamo saperne noi, le ha imparate soprattutto dal profeta Isaia, che presenta Israele come il popolo che porta la legge nel cuore, il popolo che ha la legge di Dio scritta nel cuore, così dice Isaia, e che contemporaneamente promette e dice e descrive la storia di Israele come accompagnata dallo Spirito. Mosè aveva lo Spirito ed era lo Spirito Santo che guidava il popolo nel deserto. Questo è il modo in cui Isaia presenta la legge e lo Spirito che Luca qui presenta, e questa legge è entrata nella vita di Gesù. È una cosa molto bella questa. Questa legge ha dato figura a Gesù, lo ha fatto figlio di Israele fino in fondo, già prima con la circoncisione e poi con questi riti. Questo è quello che mi sembra Luca vuole dire. La seconda cosa che dobbiamo sottolineare è proprio le parole di Simeone, il quale dice propriamente, traduzione nuova è un po' migliore, ma non dice adesso lascia che muoia, ecco, non è propriamente questo che chiede, anche se noi giustamente lo diciamo alla sera, il riferimento con la morte c'è naturalmente, ma non è che lui chiede di andarsene, perché a questo punto ha già visto il Signore. Dice invece: tu sei stato fedele, Dio, proprio fedele, Signore, perché avevi promesso che non sarei morto senza aver veduto il tuo Messia, il tuo consacrato. Adesso l'ho veduto e quindi tu mi puoi congedare in pace. L'accento principale è la pace. In pace perché? Come lo spiega? Perché sei stato fedele, perché hai mantenuto questa promessa e perché i miei occhi hanno visto veramente la salvezza che tu hai preparato davanti a tutte le genti. E poi definisce in modo completo, direi, la figura di Gesù come Messia, luce perché tu ti possa rivelare a tutte le genti, a tutti i non ebrei. Cioè Gesù è presentato come quella luce mediante la quale quelli che non appartengono a Israele, è anche il nostro caso, hanno creduto nel Dio di Israele che è diventato il nostro Dio. Gesù è quella luce, dice Simeone a Dio, mediante la quale tu ti riveli alle genti, e proprio per questo è la gloria perenne di Israele, perché Israele ha la vocazione, secondo i profeti, soprattutto Isaia, di diventare la luce delle genti, e quindi attraverso Gesù, che è il suo Messia, realizza questa promessa, la sta realizzando e la realizza, ed è la luce delle genti mediante Gesù. Questo mi sembra bellissimo. C'è la parola anche sulla Vergine, molto cara alla tradizione cristiana, che Simeone aggiunge, anche se è una parola difficile, e viene normalmente riferita e interpretata, ed è anche bello che sia così, tenendo conto di quello che dice il Vangelo di Giovanni, perché Luca non ne parla di questo. Assolutamente no. È il Vangelo di Giovanni che dice che Maria era sotto la croce. Unendo le due cose, unendo questa parola, una spada trafiggerà il tuo animo. E quello che dice Giovanni, ecco che abbiamo l'interpretazione di questo brano sulla base del Vangelo di Giovanni e abbiamo la figura di Maria addolorata che troviamo, ecco, anche nella devozione cristiana e considera la partecipazione di Maria alla vicenda, alla redenzione di Gesù. Non sono così sicuro che Luca intendesse esattamente questo, cioè che intendesse Maria sotto la croce. Perché dico questo? Non lo dico io, Perché il contesto in cui c'è questa parola che noi un po' isoliamo è il contesto della divisione. Simeone dice a Maria e parla di Gesù. Gesù sarà un segno, noi traduciamo di contraddizione, un po' equivoco la traduzione. Bisognerebbe tradurre è un segno contraddetto. Contraddetto, cioè non è lui che vuole, può anche darsi che vada bene anche contraddizione, però il testo dice un segno che viene contraddetto, viene rifiutato, ed è soprattutto un segno di divisione, e qui per la caduta e la risurrezione di molti, c'è una distinzione, una divisione, ci sono altre parole nel Vangelo che sembrano spiegare, commentare questa parola di Simeone. E in questo contesto dice a Maria, e anche a te, anche tu sarai divisa, una spada ti dividerà la tua vita, noi traduciamo l'anima, una spada attraverserà la tua vita. Non è, possiamo includere la croce, si capisce, ma là noi pensiamo a Maria addolorata che partecipa, mentre qui sembra una prova per Maria. La prova, cioè la divisione, la distinzione fra Gesù e la sua vicenda e Gesù come suo figlio, questo è attestato nei Vangeli. Anche qui sembra emergere in queste parole, cioè la prova e le prove molto grandi che Maria ha dovuto affrontare rispetto a tutta la vicenda di Gesù. Ecco, detto questo, vorrei finire, un po' mi sono pentito di aver trascurato la seconda lettura, ma dico una parola sola, la seconda lettura è molto bella, anch'essa ci presenta tutto questo capitolo undicesimo della lettera agli Ebrei, è tutta sulla fede. Come vediamo, a ogni piè sospinto, è per fede che Abramo, e ci presenta la storia di Abramo essenzialmente, tutta sul piano della fede. La vita di Abramo, e non solo di Abramo, ci presenta tanti personaggi, ma la vita di Abramo è stata una vita, noi diremmo, di fede. Per capire cosa vuol dire però l'autore con questa espressione, dovremmo leggere il primo versetto del capitolo. Il primo versetto del capitolo introduce tutta la sua storia dicendo che è la fede la garanzia delle cose che speriamo e la prova della verità delle cose che non vediamo. C'è un mondo che speriamo, che è l'oggetto della nostra speranza. Difatti parla della città celeste, eccetera. C'è questo mondo che noi non possiamo vedere né toccare con i nostri sensi, e l'autore sostiene che c'è una garanzia della verità di questo mondo c'è, che questo mondo esiste. C'è una garanzia e c'è una prova. Qual è? La fede. Però attenzione, per capire il testo non bisogna pensare alla fede come un atto di fede, perché l'autore non vuol dire questo. Quando dice che è la fede la prova di ciò che speriamo e non vediamo, intende dire i testimoni della fede. I testimoni della fede che hanno vissuto tutta la loro esistenza sulla base della promessa di Dio sono la prova che esiste questo mondo. Così difatti l'autore conclude all'inizio del capitolo 12, circondati da un così grande numero di testimoni. Questa è per lui la fede, cioè la fede ha una storia e ci sono tanti testimoni del mondo futuro che non vediamo, e questi testimoni sono così importanti per noi. Se Abramo ha creduto e ha vissuto così, possiamo fidarci, no? Se Mosè ha vissuto così, e poi alla fine parla di Gesù, il grande eroe e testimone della fede per l'autore è Gesù. Se Gesù ha offerto la sua vita sapendo, sulla base della promessa di Dio, sapendo che avrebbe redento il mondo e avrebbe acquisito per tutta l'umanità la speranza futura, possiamo fidarci di Gesù. I testimoni della fede sono la garanzia della nostra fede. Ecco, rivolgiamo al Signore oggi la nostra preghiera, contemplando e avendo davanti la Santa Famiglia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Quindi preghiamo oggi per la famiglia, benedetta da Dio all'inizio e tanto benedetta poi da poter accogliere e custodire il Figlio di Dio, perché viva dentro e sotto questa benedizione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per le difficoltà che attraversa, per le lacerazioni, per le sofferenze di tanti coniugi, per la difficoltà nelle relazioni coi figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per gli anziani. In questi mesi di pandemia ne abbiamo capito di più la sofferenza e la solitudine. Perché le famiglie sappiano accompagnarli, accoglierli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo con un cuore aperto, con cuore largo per le famiglie dei migranti, per quelle che rimangono nei paesi di origine. Preghiamo per questi legami affettivi così duramente colpiti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per chi vive una vita familiare pacifica, dolce, perché non si lasci vincere dal giudizio sugli altri, perché non si chiuda, perché abbia un cuore aperto per le sofferenze di tanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre pregando per le famiglie, preghiamo per la trasmissione della fede ai figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti coloro che non desiderano avere una famiglia, per i giovani che non hanno il coraggio e anche per quelli che sono legati affettivamente in quelle forme che non sono condivise da noi. Preghiamo perché per tutti ci sia la luce del Signore, la speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Perché possiamo far tesoro nella nostra vita dei testimoni della fede, non solo i grandi di cui parla la Bibbia, testimoni della fede nella nostra esistenza. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e tutte le altre preghiere e intenzioni che sono nei nostri cuori. E che noi ti presentiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.